Aspettate che tolgo. Buongiorno, buongiorno. Allora. Se sentite un colpo di tosse, non stanno, è allergia, garantisco. Va bene? Allergia. I primi soli, terribili, cipressi, olivi, parietarie, anche la mimosa, mica male.
Mamma mia.
Giusto. Qualcuno condivide con me sta disgrazia? Oh, perfetto. Allora, ogni tanto qualcuno no, a tutti noi ci rovescia in faccia, dire: ma questa fede antica, no? Dice: ma com'è? Ce l'avete ancora? Cioè, questa fede antica, questo modo di credere, eh? Ma è possibile? Io sono sempre più convinto che è il contrario che è spaventoso, ma in un momento così, no? Covid, ma vi rendete conto che abbiamo vissuto 2 anni incredibili? Non è mica finita, tra l'altro. Vi rendete conto che cos'è la guerra in questo momento, no? Tutti chiedono qualcosa, dice, io sono uno di quelli che per mestiere deve seguire, leggere, guardare un sacco di cose, dice, ma no, ma tanto non succede. Sì, ragionevolmente, nessuno, sì, non crediamo che qualcuno tiri un missile balistico sopra una centrale nucleare. Ce ne stanno 4 in quella zona. È ragionevole. E chi ce lo assicura? Nessuno. Fior di servizi segreti hanno ascoltato per mesi comunicazioni e hanno detto no, tanto i carri armati non si muovono, infatti. Si sono mossi i carri armati. Fior di persone ragionano su succederà questo, non succederà questo, e tutto sta dentro la testa di una persona. Finora la guerra la fanno, diciamo, un briciolo di buona educazione per come si può fare la guerra, però, voglio dire, ecco, senza fede, come si campa in un mondo così? Senza avere fede. Mi fa più rabbia ancora, però, che ai cristiani... per i cristiani non sia un gran problema la fede, cioè qualche volta, tante volte, dicono sì, ma tanto ce l'ho, tanto ce l'hai, tanto ce l'hai. La Bibbia dice che bisogna, ci sono due verbi bellissimi che usa, accrescere e conservare. Paolo diceva, finito ho combattuto il buon combattimento, ho finito il mio percorso e ho conservato, Ma sarà un problema suo? È un problema di tutti noi, E bisogna accrescerla. Cioè, qualche volta noi ragioniamo come, l'ho detto tante volte, la credenza dice, apro la credenza e dice la fede c'è, a posto, sta lì. Accrescere. Diceva una persona che adesso citeremo, un bravo credente, bravissimo, di tempo fa, voleva dietro di sé... Questa frase, perché tutti quelli che lo venivano a trovare la leggessero, la fede, dove c'è la fede l'ansia scompare, dove torna l'ansia la fede si affievolisce, e spiegava che è la prima parte che bisogna tenere in grande considerazione, tenere alta la fede, perché l'ansia quando è partita non si ferma. E di motivi di ansia ce ne abbiamo, Ce ne abbiamo tanti e ragionevoli e impressionanti. E se parte l'ansia, e se la fede non viene accresciuta, non viene tenuta forte, alta, chiara, potente, vince l'ansia. Allora, Genesi è il padre della fede, citato poi in Ebrei, nel Nuovo Testamento, e noi leggiamo. Legge Luciano per noi, Genesi 12, i primi 4 versetti, poi Ebrei, lo dico dopo, Ebrei 11, 8, 10. Parliamo di Abramo.
Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti porterò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai molto di benedizione. Benedirò quelle che ti anno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra.
Ebrei, adesso, per favore, bastano questi, dopo te lo faccio rileggere. 11, non lo perdere. Allora, Ebrei 11, 8, 10. Le vostre Bibbie, 8, 10 di Ebrei 11.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, e eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto è costruttore di Dio.
E dato che io Luciano lo voglio sfruttare, torna al 12, mi legge il primo versetto, poi me ne leggi uno per volta? Ah, pure, ah. Vedi, è un caso di fede mal riposta, ok? Poca fiducia, troppa fiducia in te. Allora, 12, il primo, siamo al primo versetto di 12, primo.
Il Signore disse a Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla tua casa, tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò.
Basta, ok. Allora, vattene, Alak, il termine è questo. Sapete, è un termine militare. Militare. Se qualcuno ha dimestichezza con le scritture, vi ricordate il centurione di Cafarna? Dice, io quando c'ho, dice a Gesù, quando c'ho uno dei miei sottoposti, gli dico vai. Questo è lo stesso termine, Alak, vai, vai, e lui va, e lui va. Abramo non dice nulla, e non è una cosa da poco, perché Geremia e invece aveva qualcosa da dire, Mosè aveva qualcosa da dire, lui accetta. Lo sente come un comando, lo ritiene una cosa determinata da Dio e alla quale bisogna solo ubbidire, è un comando militare. Questo è un comando militare e non si sottrae a questo comando Abramo, per questo diventa un padre della fede, una dimostrazione di che cosa è fede e che cosa abbandona un posto che era famoso nell'antichità per essere un gran bel posto, che si chiama Ur dei Caldei, dove c'era peraltro anche un culto molto per una dea simpatica che non aveva grandi pretese, e che si chiamava Sir, e non è irragionevole che anche Abramo magari si dilettasse in queste cose. Era una dea legata ai cicli lunari, ai cicli lunari. Che ci dice questa storia? Ripeto, non lo sappiamo con certezza, però qualcuno sostiene che tutti gli abitanti di Ur dei Caldei, che ripeto era un posto bellissimo per quell'epoca, molto, molto gradevole, molto confortevole, e tra i posti migliori dove si potesse campare, allora più o meno tutti facevano qualche cosina per questa Sir, e tenessero qualche statuetta, qualche piccola statuetta in casa. Qualcosa del genere degli oroscopi, qualcosa del genere lo zodiaco, qualcosa del genere del... qualcosa di questo tipo. Non era particolarmente invasiva come dea, però probabilmente qualcosa del genere. Chissà che Dio volesse allontanare Abramo anche da questo, anche da questa cosa. Però è sicuro che lo voleva allontanare da quel posto dove stava. E lui è stato disponibile ad andarsene, senza una meta prefissata. Fede, questa, fede, grande fede. È ragionevole che a ognuno di noi il Signore chieda non sempre di andare in un posto sconosciuto, certamente qualche volta di abbandonare cose che ci sembrano confortevoli, anche confortevoli, e magari perché ci sono delle occasioni di inciampo, di pericolo, magari, che perché no. Seconda cosa, che cosa deve lasciare? Perché la fede è sempre questo, una scelta. Per Abramo lo è stata, per tutti noi, per ogni credente lo è. Che cosa chiede di lasciare? Le sue parentele, seconda cosa, le sue parentele. Le parentele erano molto più importanti di oggi, ovviamente, in quel contesto era la sicurezza sociale. Ecco, la sicurezza sociale. Lo status, stavi lì, avevi delle garanzie, cioè avevi queste persone che garantivano per te, tu garantivi per loro, ed era una cosa importante, socialmente importante. 3. Chiede di rinunciare, la fede chiede. Questo percorso di fede e Dio chiede di rinunciarvi. E poi che cosa? La cosa più pesante, quella che sentiamo come più pesante, la casa di suo padre, i suoi affetti. Dice, tu parti, tu vai via. Anche a quello si deve essere disposti a rinunciare per la fede in Dio, per la chiamata di Dio. Oggi, come oggi, le famiglie sono ridotte così male che no, ognuno pensa e spera che invece il Signore Dio non chieda una cosa di questo genere, però certamente l'atteggiamento di Abramo era totalmente positivo, totalmente concentrato sull'Eterno il Dio, ed era disponibile anche a fare questo, abbandonarsi al volere di Dio. Si porterà via i suoi e partirà per una meta sconosciuta, e inizia il viaggio. Un viaggio complicato, difficile, con tanti guai, con tanti problemi, ma con un'idea fondamentale in mente, con un rapporto fondamentale in mente, quello diretto con Dio attraverso la fede. E torniamo a quel signore di prima, che adesso vi dico chi è. La fede cancella l'ansia della scelta, la cancella. Tu sei in rapporto diretto con l'Eterno il Dio. Se accresci, se la tieni alta, se tieni il livello di questa fede sempre al massimo, questo riesci a fare. Questo Signore che ci aiuta stamattina a capire com'è possibile vivere in altri momenti della storia scelte di fede radicali. Si chiama Georg Müller, l'ho detto in tedesco, o George in inglese, o Giorgio in italiano, insomma, Georg Müller. Allora, noi giustamente non facciamo mai la geografia e la storia, sa, per carità, questo poi aveva tutti i suoi difetti, per carità, sto dicendo solo che diamo una testimonianza di una persona che è stato molto molto speciale e che ha mostrato al suo tempo, al mondo che aveva intorno, che cosa poteva fare una fede in Dio così decisa, così determinata, così capace di coinvolgere tutta una persona. Allora, questo signore inizia facendosi arrestare da piccolo, insomma, perché faceva si ubriacava spesso, rubava, faceva delle cose di questo genere. Pensate, mentre stava facendo una scuola di teologia, questo, perché doveva diventare, secondo il papà, un alto prelato luterano, dato che era anche persona colta, attenzione, era anche una persona molto colta, è un tizio che passava 12-14 ore a studiare l'aramaico e il greco. C'è qualche studente qui intorno? 12-14 ore, You know? Ok, va bene, imparate da questo. Poi però trova anche il tempo di fare tutti questi pasticci, va in prigione, il padre, un impiegato prussiano, quindi tedeschi, tosti, molto tosti, lo aiuta perché deve diventare questo alto prelato. Nel momento in cui cambia invece la sua vita, perché incontra il Vangelo di Dio, incontra persone che gli leggono la Bibbia, che lo mostrano come un peccatore, dovrebbe avere avuto 25 anni se non ricordo male, e dice a tutti che lui da quel momento in poi vivrà per fede, va bene? Per fede. Col padre rompe subito. Lui, che il padre che l'aveva difeso in tutto, questo non si può fare, questo che voleva fare, che diventasse un altro prelato luterano, dice no, questo non si può fare. Rompono, per dire che non raccontiamo la storia dei santi, e per carità, ci mancherebbe, solo piccole testimonianze, diciamo che lui continuò tutta la vita a essere come il babbo prussiano, molto, sì, molto inquadrato, c'era anche un caratterino mica male, insomma, però voglio dire, riuscì a esprimere questa idea iniziale, vivere per fede, in una maniera che cambiò il suo tempo, che cambiò, oltre ad aver cambiato la sua vita, e che resta una testimonianza per noi. Pensate, questo Signore inizia un'opera, va in Inghilterra, inizia un'opera in un sobborgo molto difficile, complicato, povero, in una chiesa complicatissima, e riesce poi ad avere, dato che il babbo, come fanno i tedeschi, gli taglia tutti i soldi che doveva avere, quindi non avrà nulla di nulla, deve mantenersi, riesce a farlo insegnando appunto le lingue che sapeva, che conosceva, fa questo. Allora in questa chiesa a un certo punto gli dicono, apprezzano molto il suo ministerio, questa me l'ero dimenticata, ma dobbiamo dire. Allora, in questa chiesa gli propongono uno stipendio di 55 sterline al mese, che non era male, che non era male. Sapete come veniva, come si pagava questo stipendio? Con la cosiddetta tassa sulle panche, va bene? Allora, voi vi sedete gratis, grazie, all'epoca non si sedevano gratis. Allora, davano le prime panche alle persone più ricche, che davano un obolo. Giù a seguire fino ai poveri disgraziati, che forse alla fine ce l'avevano anche a due soldi. Lui ci pensa un po', allora, perché poi, ripeto, parliamo di 800, metà del inizio ancora lì, 1830-1840, parliamo di Inghilterra del Sud. Allora, tassa sulle panche, vogliamo rimetterla anche adesso, una tassa sulle panche, che dite? Una buona idea? Chi è contro? No. Io ho paura che la tassa sulle banche deve essere al contrario, perché dice ci sono i predicatori noiosi, quindi quelle più care sono le ultime, va bene? Giusto? Che pagherete per stare più lontani possibile, poi un sonnellino quando è il momento. Quando è il momento. Lui, ed è una rivoluzione nel suo piccolo, decide, ci riflette un po', di rinunciare a queste 500 sterline, che sono il suo unico, 55 sterline, che sono il suo unico introito, perché conclude che non è giusto che si faccia in questa maniera. E a chi gli chiede, dice, ma come vai avanti? Per fede. La fede. Salto un sacco di cose perché ci interessa arrivare al punto in cui, allora lui apre delle scuole, ne sono state aperte anche in Italia, in Piemonte, col suo nome, Spinetta Marengo, Estradella, poi c'è anche a Casorso, ok, vabbè, ne sono state aperte, pensate, senza un soldo, non c'aveva oggi diremmo un euro, un penny, che cos'era? Un penny, sì, immagino un penny. Allora, apre scuole in mezza Europa, oltre che in Inghilterra. A un certo punto prende un'iniziativa che resta nella storia, amici miei, che cambia la storia degli uomini, non quella delle chiese, basta, delle persone che ha incontrato. Decide che non è giusto che ai bambini poveri non venga consentito di essere seguiti e di essere portati a scuola. Inizia lì il welfare, no? C'è tanta gente che dice noi abbiamo... Mr. George Müller, lui vede un'epidemia di colera, sa? Lui inizia questo nuovo incarico che si prende durante un'epidemia di colera che fa strage di 25 trentenni che avevano tutti figli. Ci sono a Bristol, stava in quel momento, ci sono decine di migliaia di bambini in strada. Allora arriverà tutto quel che conosciamo, l'assistenza sociale, il welfare, dopo, successivamente, molto dopo, sapendo che era un lavoro molto molto importante, lui lo inizia senza avere un penny. La moglie, le mogli servono sempre a questo, ti tirano giù, boom, boom, per terra, dice, tra l'altro la moglie era la figlia di uno dei fondatori del movimento dei fratelli, Groves, quindi Mary Groves, gli dice, ma tu sei matto, proprio cioè, risulta da una lettera. Fermi tutti, non ve ne andate, bevo. Allora, risulta da questa lettera che la moglie a un certo punto gli dice, questo era andato a Londra, insomma, a dire, trovate qualche soldo per questi tizi, per questi bambini, tu sei matto e dobbiamo, ci abbiamo la figlia nostra, cioè, e dovremmo andare avanti. Lui tedesco, molto cocciuto, inizia questo giro che all'inizio è miserissimo, rimedia pochissime cose. 130 sono i bambini che lui aveva dentro una stanza. Nel giro di un mese arrivano offerte per 2.000, per poter ospitare 2.000 bambini. Sapete, alla fine quest'opera, 25-30 anni, sì, 25-30 anni grosso modo, sempre da documenti, potrà contare su 1.500.000 di sterline, aiuterà 125.000 bambini, nome e cognome, nelle cose. 1.500.000 è una cifra enorme per metà dell'Ottocento, pochissime persone hanno gestito tanti soldi, no? di questo genere. La parola magica? Fede. 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 E la fede permette di essere un esempio. Le autorità di quel tempo cominciano a pensare che quella è una necessità sociale. Diventerà, nei primi del Novecento, uno dei primi programmi dell'Inghilterra, che adotterà l'Inghilterra. Oggi esistono ancora le Müller House, tra l'altro, sono completamente diverse, sono soprattutto per anziani, sono piccole case, famiglia, aiutano, però ci sono anche parecchi bambini. Se la fede è vera, totale, assoluta, nell'eterno in Dio, questi sono i risultati incredibili, straordinari. Tenete presente che quando inizia questa opera, Müller ha 60 e spicci anni, era noto per avere una salute cagionevole, arriverà fino a 92-93. Anche questo, la forza del Signore ti aiuta. Sapete quanti anni aveva invece Abramo quando il Signore gli dice ordine militare, alak, vai? Quanti ce ne aveva? Qualcuno si ricorda? Ah, male, male. Eccolo, 75, le persone anziane. 75 anni, poi uno dice, li contavano un pochino, vabbè, 75 sono, eh? Si piglia tutto e ricomincia da zero. Io sono un ragazzino, 75 anni aveva. La fede rovescia, i criteri, i modi di ragionare, i modi di pensare, lo vedremo più avanti. Che succede ad Abramo? Siamo fatti 20 minuti, 22 minuti, altri 10? non più di 10. Allora, che succede ad Abramo? Tutto quello che lui benedirà verrà benedetto. Poi, gli altri tre versetti, per favore, dai, gli altri tre versetti. Di questo arzillo 75enne che prende tutto quello che ha e parte per un posto che non conosce.
Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot è andato con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da casa.
Allora, questo Signore parte con tutte queste cose, e l'Eterno in Dio, i rischi ci sono, i rischi ci saranno, i problemi saranno enormi, la salita di quel monte col figlio, sarà terribili, ma la fede è il suo punto di riferimento, una fede accresciuta, aumentata tutte le volte che si può, tenuta viva e accesa come un grande braciere. E dice sette volte Barak. La Bibbia non ripete per ripetere, ripete per dare l'importanza. Barak, benedizione, sette volte c'è questa radice del ebraico che è Barak, per dire sette volte benedetto, 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 benedirai, ti benedirò, e sarà questo qui, questa realtà qui. Adesso Luciano ci rilegge anche Ebrei, anche se ho visto che te lo sei perso. No, non è vero, non te lo sei perso. Allora ci rilegge Ebrei, andiamo, 10 minuti e abbiamo fatto. 11, 8, 10. Per fede Abramo.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andarsene in un luogo che gli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andare. Per fede si tornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, e eredi con lui della stessa promessa. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta.
Che ha le vere fondamenta. La fede ti dà le priorità, e le priorità giuste per vivere. Insisto, io non so come campa, io non so come si campa senza fede, però so per esempio che si affievolisce molto la nostra fede, che ce ne dimentichiamo di alimentare, di attizzare il fuoco, questo lo so, però non ci riesco. Come fai a non essere con l'ansia che ti angoscia, che ti arriva, che ti arriva dentro, come si fa a non farlo? Però, vabbè, c'è tanto mondo che dice, vabbè, siete antichi a credere questa roba. Va bene, Abramo per fede fa questa cosa, diventa un padre, da questo, un padre della fede, da questo inizia un percorso, e inizia un percorso facendo, ecco un altro esempio della fede, il secondo passaggio, vivendo in tende. Noi tante volte leggiamo le cose senza porci tanta attenzione, vivendo in tende. Allora, qualcuno pensa oggi che vivere per fede significa appunto essere disperati, oppure o non fare nulla, per carità, al contrario di Müller, che lavorava come un pazzo, cioè pensare di tirare avanti, di essere, no, dice vabbè, vediamo. Niente di tutto questo, fanno cose importanti, hanno anche grande successo. Poi Abramo avrà successo, tra virgolette, come si direbbe in un linguaggio non cristiano, diciamo, dei successi cristiani, ma sempre, dato che la sua fede è forte, la sua fede è quello che ha determinato in maniera finale la sua vita, tutto quello che ha lo usa come un momento di passaggio, le tende, tutto si può perdere in qualunque momento, tutto possiamo dover lasciare in qualunque momento, tutto può essere un'apparizione che scompare. Questo è il criterio, questa è la fede, questo è l'aiuto che ci dà la fede, sapere che noi tutto quello che abbiamo lo usiamo da amministratori di passaggio, un momento, quello che possiamo fare. Ma non è una tragedia, non solo, è il contrario. Perché vivono come intende, vive i suoi successi come intende, come una terra straniera, come camminando verso. Perché? L'ultimo versetto, non te lo faccio rileggere. Allora, l'ultimo versetto, perché hanno in mente l'unica città fatta da un architetto in gamba, solida. Ma pensate che rivoluzione è nel nostro modo di pensare, no? Noi diciamo, oh, la casa, cemento, è nulla. C'è solo qualcosa di concreto, di vero, di reale, che è la casa, la città che ha costruito il grande architetto che è Dio, il grande costruttore che è Dio. Quella è la fede, ci aiuta a capire che i nostri valori devono essere rovesciati. Le tende. Qui dobbiamo essere disponibili a lasciare tutto quello che abbiamo in ogni momento. Le storie sono terribili, quelle che ci raccontano. ce le hanno raccontate col Covid, ce le raccontano con la guerra, sono micidiali, la realtà è questa, questa è la realtà. Ma se la fede è forte, è alta, noi sappiamo che qui camminiamo come dentro delle tende, viviamo in tende perché aspettiamo il cielo. E adesso andiamo a vederci, per chiudere, Ebrei ancora, per favore. Capitolo 13, però qui il 5 e 6, versetto 5 e 6 e il versetto 8, saltando il 7, per favore, 5 e 6 e versetto 8.
La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire che con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrò? Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e in eterno.
Questa è la realtà di chi vive nella fede. Allora, il Signore, il Dio non ha promesso, dice, non avete problemi. Ad Abramo non gli ha detto, non ti preoccupare, arriverai in questo posto, sarà tutto bellissimo, una bella gita collettiva. No, non lo ha mai promesso. Ha promesso però che non ci lascerà e non ci abbandonerà. E che cosa potrà farti l'uomo se Dio sta con te? E Gesù è sempre lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Queste sono promesse, però se i credenti non sanno quanto è importante tenere attizzata, forte, tenere forte questo fuoco della fede, che ti rivoluziona le priorità, che ti permette di affrontare le difficoltà, che ti permette di essere testimone o di cambiare il mondo, come è successo a Müller, magari solo a lui, o non è necessario che ogni cristiano cambi il mondo, ma voglio dire, con queste basi, con questa forza, con questa capacità. E ricordiamoci che va l'ordine della parola di Dio è: la fede va accresciuta, accresciuta e conservata, accresciuta e conservata, per poter avere le promesse tutte intere, che ci sono bellissime, in Ebrei. L'Eterno Dio ha detto direttamente Lui: non ti lascerò, non ti abbandonerò. Gesù è lo stesso oggi, ieri, oggi e in eterno. Amen.